Buongiorno a tutti. Se chi vuole restare se si siede, grazie. Se qualcuno fa il butta dentro sarebbe anche meglio. Bene. Poi non mi frega niente a nessuno. Ma detto, c'è Federico di là, quindi c'è il dottor Luchetti di là. Però abbiamo Vincenzo in compenso, eh? Abbiamo Vincenzo, quindi stiamo tranquilli. Una cosa è certa, noi termineremo in orario.
Possiamo anche terminare alle 2.
Scusa. No, quello... Andiamo avanti tutta la notte volendo, eh. A chiacchierare siamo capaci. Bene, sperando che altri vengano a sentire anche questo argomento che... estremamente importante, quello della consulenza per agenti e mediatori, ma capisco che a fronte della sentenza stanno tutti quanti sentendo quello che sta dicendo il direttore generale di OAM, Federico Luchetti, ma noi andiamo avanti lo stesso. Le presentazioni già le ha fatte Enrico Pollino, abbiamo due defezioni, una per un problema familiare e una per altri problemi, dottor Carullo e la dottoressa Gian Nicola, ma abbiamo buone forze qui presenti. Se, visto che abbiamo un po' di tempo, io mi ero preparato una piccolissima scaletta per cercare di inquadrare la consulenza, appunto secondo il titolo, il valore della consulenza ai clienti per agenti mediatori. E parto non da tanto tempo fa, ma da 10 anni fa comunque sì. Quando si discuteva al MEF, al Ministero dell'Economia e Finanze, il 141, dopo che era stata approvata la legge delega rispetto alla direttiva 48 del 2008. Se qualcuno, io ho avuto la fortuna di partecipare a quei tavoli, al MEF, e vi posso dire che per far inserire la parola consulenza all'interno del testo del 141 è stata una battaglia di vari giorni. Io non so per quale motivo, ma si pensò che non fosse una parola inutile. Io feci una domanda all'allora sottosegretario che presiedeva i tavoli, dico: ma come fai a vendere se non fai consulenza? È implicito? No, non è implicito nulla, non è implicito nulla, particolarmente nel credito, deve essere tutto chiaro. Comunque ci siamo riusciti, ma ne parlavano poco fa nell'altra sala, dire consulenza non è neppure sufficiente, bisogna fare una buona consulenza, bisogna rispettare le regole che sono sempre più stringenti. Voi pensate al testo unico bancario dove dice espressamente, e ormai riguarda anche agenti e mediatori, dove dice espressamente che bisogna trovare il prodotto più adatto, bisogna trovare il target market dove viene venduto quel prodotto, che quel prodotto se modificato deve essere ritirato dal mercato se non è più adatto a quel target market, e potrei andare avanti all'infinito su questo aspetto. Quindi consulenza certamente sì, buona consulenza certamente sì, a monte della buona consulenza c'è la professionalità, c'è la formazione, che non bisogna mai dimenticarla. E oggi, pensate come è cambiato il mondo in 10 anni, di là si parlava di nuovi modelli distributivi, database, nicchie di mercato e via dicendo. C'è un'altra che non è più una nicchia, c'è tutto il problema delle cosiddette fintech. Non crediate, io non ci credo almeno, spero che voi siate d'accordo con me, che nel mondo della cessione dei prestiti le fintech non entreranno. Non ci credete. Piattaforme digitali sui prestiti personali già operano in Italia. Addirittura stanno venendo dalla Francia e stanno prendendo grandi quote di mercato. Quindi tutto il nuovo va visto. C'è una, ieri c'era sul 24 ore che in Italia, gli italiani hanno interagito con un sistema, con un'app almeno due volte l'anno per oltre la metà, al 51%. Quindi vuol dire che ormai siamo abituati a lavorare in questo modo. Ultimo, perché non voglio togliere spazio a chi ne ha più diritto di me, c'è un altro aspetto che con, non è una parola strana anche se non è proprio di questo mondo, con la PSD2, sistema di pagamenti quindi, però sono state create nuove figure, nuovi intermediari, e ce n'è uno fra i due creati che sarà specializzato. Già ci sono quasi 200 domande in Banca Italia, vi faccio questo esempio per dirvi quanto è importante questa figura, 180 qualcosa del genere, per ottimizzare la finanza delle famiglie. Qualcuno lo sta interpretando esclusivamente come ottimizziamo i conti correnti, ne hai tre perché ne hai tre e te ne basta uno. Personalmente io credo che non sarà così. Come è stato fatto su altri aspetti, piano piano i vuoti si riempiono, il vuoto non esiste, il vuoto va sempre riempito, e se tu devi ottimizzare la finanza di una famiglia, entrerai prima o poi anche negli investimenti, entrerai prima o poi nella parte dell'indebitamento, e saranno altri concorrenti, poi consiglieranno solamente. Poi consiglieranno, ma comunque saranno dei concorrenti. Mi fermo qui, anche se le cose da dire sarebbero veramente molte, ma ho fatto questa premessa perché vorrei seguire un filo conduttore in tutte le domande. Spero di esserci riuscito. Io chiederei in partenza, un po' come l'ordine, se non sbaglio, del programma, col dottor Bolzoni, che è responsabile dei servizi intermediari e commercializzazione del Crédit Agricole, una cosa forse molto semplice ma che merita invece una risposta molto, molto attenta. Crédit Agricole opera con una con reti distributive esterne. Quanto però queste reti vi aiutano, e quanto voi aiutate le reti ad offrire un servizio, una consulenza migliore? Loro stando sulla strada, passatemi il termine tra virgolette, è un vecchio modo di dire forse un po' desueto, e voi come banca offrendo tutto ciò che una grande banca ormai consolidata in Italia da parecchi anni deve fare.
E buongiorno a tutti intanto. Ma allora, noi diciamo che operiamo con le reti da anni. Da anni abbiamo un rapporto che ormai è oltre i 10 anni, un rapporto che si è consolidato poi soprattutto alla luce delle nuove regole normative, parlo della legge del 2010-2012. Allora, il tratto caratterizzante della nostra collaborazione con le reti è intanto una reciproca fiducia, intanto una relazione fisica con il contatto con la nostra rete territoriale e con le stesse reti forte, e una pluriennale esperienza che ci deriva anche dalla bella qualità che ci deriva dalle reti. Cioè, vi faccio un esempio per dare un senso a quello che stiamo dicendo. Cioè, noi il livello di rischio che abbiamo a livello banca sulle reti fisiche è più contenuto del livello di rischio degli altri canali. Quindi questo per noi è un fattore premiante. Per cui, ripeto, per noi le reti rappresentano un canale, perché come banca storicamente siamo divisi su 3 canali, il canale spontaneo di filiale, il canale online, che per online intendo sia gli intermediari online che anche il nostro portale mutuo adesso, e il canale fisico di intermediazione fisica. Il canale di intermediazione fisica negli anni è il principale canale, se non a pari merito con quello spontaneo. Quindi questo per dirvi l'importanza che noi mettiamo a valore delle reti. E l'importanza del cliente si basa anche sul fatto che riconosciamo alla rete che è il cliente della rete fino a quando non stipuliamo il mutuo. Per cui su questo noi ci basiamo su rapporti di reciproca collaborazione, reciproca fiducia e reciproco interesse. Per quello che stiamo facendo, quindi le reti questo ce lo riconoscono, ci riconoscono anche che noi cerchiamo come banca ormai agli albori del 2020 di essere il più possibile digitali ma allo stesso tempo molto fisici. Cioè noi abbiamo uno slogan come banca dove diciamo vogliamo essere 100% fisico, quindi contatto umano, relazione, 100% digitale, quindi però questo digitale non è un sostitutivo della relazione, questo digitale deve essere qualcosa che ci aiuta a fare meglio le cose in termini di procedure, di processi, ma che non può comunque sostituire quello che è la relazione. Prima sentivo dire le fintech stanno entrando come sono già entrate in alcuni stati tipo paesi anglosassoni, ma probabilmente avranno più facilità a entrare nel credito al consumo al dettaglio, nel piccolo credito, piuttosto che nel mutuo. Cioè noi stiamo ragionando perché, ripeto, nel 2020 non si può ragionare anche su un mutuo fatto completamente a distanza, ma siamo consapevoli che il cliente che possa scegliere un mutuo completamente a distanza senza l'intervento e la consulenza anche a distanza di un operatore sono proprio contenuti in percentuali che stanno in una mano. Per cui su questo crediamo molto. Le reti, d'altro canto, penso che ci riconoscano la stessa trasparenza, la stessa collaborazione che noi abbiamo con loro. Cioè oggi noi siamo nel 2019, parliamo di tassi a 0, parliamo di surrogate 3.0, non dimentichiamoci che abbiamo passato anni, non più tardi di 9-10 anni fa, in cui alcune banche non erogavano con mutui già fissati. E le reti ci riconoscono che noi ci siamo sempre presentati e siamo sempre stati per loro un valido partner. Per chiudere, il valore che noi riconosciamo, beh, loro fanno quello che noi non siamo ancora in grado di fare, ovvero fanno la consulenza alla sera, fanno la consulenza al sabato, dove per forza di cose le filiali sono chiuse, e attendere sicuramente in questa nicchia di mercato avranno ancora più capacità, perché come voi sapete, leggete da tutti i giornali, i piani industriali delle banche prevedono comunque un ridimensionamento della rete di filiali. E comunque noi li rispettiamo e contiamo di essere partnership ancora per lungo tempo. Cioè noi abbiamo dei dati in Italia che secondo me ci fanno ragionare. Negli ultimi 7-8 anni la percentuale dei clienti che comprano casa, che fanno un mutuo, sono aumentati da circa un 50% a un oltre un 60%. Noi siamo convinti che gran merito di questa consulenza sia proprio delle reti fisiche.
Sono convinto anch'io, sono convinto che hanno ancora da e sono convinto che hanno ancora tantissimo spazio. Si ricorda sempre, anche questa è un po' vecchia come notizia, che in Gran Bretagna il 40% è intermediato dalle reti esterne, tanto per essere chiari. Dottor Ricò, che è il responsabile di pianificazione commerciale di Chiron.
Buongiorno a tutti.
Per lui la domanda è quasi scontata, essendo Chiron parte del gruppo Tecnocasa. Noi abbiamo recentemente visto che gli agenti immobiliari, con tutta la trafila normativa obbligatoria, non sto qui a spiegarla, la conoscete meglio di me, potrebbero fare anche attività di mediatore creditizio. C'è un punto però, la professionalità a monte da cui poi discende la consulenza è completamente diversa. L'agente immobiliare fa un certo tipo di mestiere, il mediatore fa un altro tipo di mestiere. Se noi trasformassimo quel condizionale che il potrebbero in un fatto concreto, come vi state o pensate di organizzarvi in prospettiva?
Allora, di nuovo buongiorno a tutti. La domanda penso che sia abbastanza semplice per quel che riguarda il gruppo Tecnocasa. Dal 1982, quando ancora non vi era ancora alcuna normativa che andava a normare il mercato, che ha distinto le sue reti in reti di intermediazione immobiliare e reti di mediazione creditizia. Quindi, partendo dal presupposto che stiamo qua a parlare di consulenza, la consulenza, ahimè, deve essere, o per fortuna, deve essere anche etica, e se parliamo di etica non possiamo pensare che ci sia del generalismo andare a fare consulenza al cliente quando io da una parte gli vendo una cosa e dall'altra parte vado a proporgli un'altra cosa sempre da me intermediata. Ecco, si pongono veramente molti dubbi, anche prima parlavamo della direttiva europea che poi è stata recepita con la legge 3989, poi modificata nell'articolo 5. Ecco, da questo punto di vista bisogna fare chiarezza da quello che è l'aspetto che riguarda la mera normativa e quindi quello che va a interpretare, perché poi richiede anche un'interpretazione quello che è scritto in quella legge, e quello che poi effettivamente io devo fare nella mia etica, nel mio ruolo di consulente, andare a proporre il prodotto corretto al mio cliente in funzione di quella che poi è a sua volta anche la banca, perché anche la banca, il mediatore, si occupa di mediare tra due posizioni. Riuscirei io a essere distaccato completamente nel momento in cui questi due ruoli vanno a unirsi? Ecco, la risposta noi ce la siamo già data anni fa, io andavo ancora alle scuole medie, quindi quello è il tracciato che ci è stato indicato e noi percorriamo quella direzione senza timori, con la certezza che sempre di più sarà poi il cliente a riconoscere questo distacco rispetto a una situazione che chiaramente lo coinvolge in prima persona. Ricordiamoci che in ogni caso stiamo parlando di persone che vanno a intraprendere non soltanto un mutuo ma un percorso di vita, e quindi il momento in cui si fida di un mediatore creditizio si deve avere la certezza che questa persona andrà a fare gli interessi del cliente. Quindi questa è
ma come percorsi formativi diversi.
Percorso formativo, parliamo di consulenza, quindi la formazione è un must, non soltanto col DL 141, poi ricordiamo anche che oltre a una formazione obbligatoria,
oltre
quella che è normale, ci deve essere per forza un percorso che porta a interagire sia con i partner bancari, anche perché poi dopo la formazione possiamo farla in aula, ma secondo me, come diceva il dottor Bolzoni, si fa sul territorio, andando certo a spiegare i prodotti, andando a coinvolgere le persone, e quindi è sicuramente un percorso che siamo tutti messi nelle condizioni di percorrere agevolmente, anche poi grazie alle strutture. Il gruppo Tecnocasa fa della formazione un elemento distintivo fin da sempre. Io ricordo, ho la fortuna di essere nel gruppo da tanto tempo, anche l'evoluzione che ha avuto la formazione, che è diventata da una formazione puramente tecnica anche una formazione etica e commerciale nel corso del tempo. E questo per dare poi al cliente la tranquillità di andare a fare delle scelte consapevoli.
L'etica è fondamentale, la prima cosa che lei ha detto, perché senza l'etica poi si sceglie se si vuol fare più il mediatore e ovviamente il motivo, o si sceglie di fare più l'agente e ovviamente il motivo è chiaro. Quindi l'etica è fondamentale. Dottor Allegretti, Business Development Manager di prestito, sì. Noi siamo in una situazione, dicevo nell'altra sala, nello speech precedente, i numeri di OAM da 100, poi non era vero, c'erano doppioni, vi dicendo, da 180 a 200 mila mediatori agenti siamo scesi a meno di 20 mila. Quindi teoricamente il mercato ha meno professionisti, ma io anche in questo caso non ne sono convinto fino in fondo. Ho parlato prima delle piattaforme, su cui bisognerebbe fare anche un discorso normativo su chi opera sulle piattaforme, che cos'è, non può stare nel contratto del commercio, la chiudo qua, la chiudo qui. Ma noi abbiamo ad esempio dati certi che ad esempio i consulenti finanziari, i vecchi promotori, sempre più stanno entrando in questo settore, sempre più, Perché? Perché anche di là gli investimenti non vanno alla grande, per cui così gli assicurati, così il mondo assicurativo e così in prospettiva altri soggetti. Allora la domanda è questa: in un certo senso c'è un ampliamento della platea dei soggetti che intermediano un finanziamento, gestione piuttosto che un altro. L'ingresso di questi nuovi professionisti può essere un fatto positivo in quanto aumenta la concorrenzialità, per cui il consumatore, oggi sono in questa veste qui, ci guadagna, oppure è un fatto negativo perché arrivano soggetti che non sono formati, come diceva adesso il dottor Ricoi, in un certo senso a questo mondo che è un mondo del tutto particolare.
Allora, vediamo un po' di allargare appena il discorso, visto certo. Che abbiamo tempo, c'è un interlocutore certo. In meno, quindi possiamo fare un ragionamento un certo. Po' più ampio. Certo. Allora, partiamo da alcuni dati che dovrebbero essere oggettivi sul campo specifico della consulenza. All'inizio dell'anno ci sono state un paio di richieste di ricerca di mercato fatto nel mercato statunitense per vedere come l'utente medio analizzava l'andamento dell'operatività degli istituti bancari americani che chiudevano sempre più sportelli e davano la possibilità di avere sempre meno contatti con il pubblico. I dati di questo sondaggio, di questo studio, sono stati tra virgolette un po' terrificanti per il sistema americano, perché il 56% degli americani intervistati, e in America questo tipo di sondaggi viene fatto con grossa attenzione, hanno detto che noi vogliamo, richiediamo al sistema bancario il contatto umano. Abbiamo la necessità non solo di confrontarci con una macchina quando dobbiamo fare per esempio il deposito e il prelievo delle somme, ma per alcune tipologie di problematiche noi vogliamo il contatto umano, perché riteniamo che il contatto con la persona umana possa servire a risolvere le nostre problematiche. Naturalmente questi studi arrivati sulle scrivanie giuste hanno dato la possibilità di avere dei movimenti ondulatori o sussultori, c'è stato un minimo, diciamo così, di terremoto nell'analisi dei piani industriali che molti istituti abbiamo fatto, tanto vero che ci sono alcune banche piccole e medie locali che già dal mese di marzo hanno modificato la loro strategia per il 2020 e hanno detto: riprendiamo ad aprire le filiali, riprendiamo a mettere uomini sul territorio, perché l'utente vuole l'uomo, in quanto solo l'uomo e non la macchina può darci la possibilità di avere la consulenza. Quindi egoisticamente, caro Fabio, per noi va bene. Per le società di mediazione creditizia va bene, perché se in Italia invece si segue la strada, molti, non tutti, di chiudere sportelli e di mandare a casa persone, coscivoli o meno, perché questo significa ristrutturare un piano economico, consentirai attività piuttosto semplicistica, perché se un istituto bancario risolve i propri conti mandando a casa la gente, non dovrebbe essere il massimo della qualificazione no. professionale. In ogni caso, possiamo stare a fare i conti in casa degli altri.
No, perché...
Però questo fatto ci mette nelle condizioni, avendo reti di uomini sul territorio, di poter intercedere le esigenze della clientela. E come ha detto prima il dottor Bolzoni, indirettamente, famiglie del Mulino Bianco in Italia ce ne sono sempre di meno. Gente che ha la possibilità di collegarsi via internet e di risolvere la propria problematica finanziaria attraverso un'interfaccia, purtroppo ce ne sono sempre di meno. Abbiamo visto gli ultimi dati per ciò che riguarda l'aumento della povertà media in Italia, la diminuzione degli investimenti e la diminuzione delle somme che le famiglie mettono da parte per il futuro, quindi c'è bisogno di poter avere la possibilità, specialmente su un determinato tipo di finanziamento per le famiglie, che è il mutuo ipotecario, di avere un contatto e la possibilità di poter dire, di poter esplicare le proprie esigenze, le proprie ragioni a qualcuno che deve essere in grado di fare consulenza, ma consulenza vera.
Buona
e consulenza. Per fare consulenza vera, buona ed etica, c'è bisogno di che cosa prima? Di formazione. Senza formazione non si può fare consulenza. E allora vedo con piacere, da un punto di vista generale, nell'ultimo anno, negli ultimi anni, un fiorire di scuole, un fiorire di academy, un fiorire di iniziative. L'abbiamo fatto pure noi, lo stiamo facendo pure noi, ci crediamo molto, il nostro management, la nostra proprietà ci crede molto, perché anche la formazione va fatta in una certa maniera, se no sarà un altro velo di Pandora per dire siamo tutti bravi, facciamo tutti, abbiamo tutte le school, abbiamo tutte le academy, però che corsi vengono fatti, di quanto tempo e di che impatto? Perché una formazione che dura lo spazio di un mattino è una formazione simbolica, non è una formazione vera. La formazione vera si fa anche sui banchi di scuola e le formazioni per essere valide devono avere un percorso formativo non al di sotto delle 100 ore, se no sono formazioni che non servono a niente, se no immettiamo sul mercato consulenti che tutto fanno fuorché dare una consulenza oggettiva ed etica.
E non deve essere una tantum.
Assolutamente. Continuo, tanto vero che la nostra scuola di formazione che si chiama Academy, i corsi di formazione saranno continui.
Esatto.
Dureranno 10 mesi, non 4 settimane, finito lì, ci vediamo il prossimo
Bravo.
Anno.
Esatto.
Quindi consulenza per noi è un aspetto fondamentale per la nostra società, se mi permetti in primis, prestito sì, e per il mercato. C'è bisogno di fare consulenza, consulenza vera, a queste condizioni. Questo ci darebbe, ci dà la possibilità di ampliare il mercato della consulenza ed è in questo caso dell'intermediazione creditizia. Per finire l'ultima parte della tua domanda, io ti dico la necessità o l'obbligatorietà di recepire le direttive europee, l'abbiamo visto in altri campi, non è sempre l'optimum per il mercato e per noi. Ricordiamo anche che la Comunità Europea ci ha già chiesto da anni, per esempio, di eliminare gli ordini professionali. Quindi medici, avvocati, notai, la Comunità Europea ci direbbe togliete tutti. Questo però significa anche, per ciò che riguarda noi, eccessiva semplificazione. Perché a questo punto togliamo via tutti, tutti possono far tutto? Che vuol dire? Quindi torniamo indietro, abbiamo per anni cavalcato una battaglia di professionalità e professionalità significa attenzione ai numeri, attenzione all'attività, quindi diminuzione di capacità di analisi perché ti devi specializzare, adesso che facciamo? Tutti fanno tutto? Allora, la provocazione che hai fatto tu, io ti rispondo in maniera molto franca perché sono abituato a farlo, l'ho sempre fatta, no, non va bene, non va bene, non va bene perché sennò tutti i passi che abbiamo fatto avanti adesso li rifacciamo indietro, perché se non poniamo sul mercato, sul tavolo dei paletti molto chiari, andremo a finire che anche nei riguardi degli istituti di credito ritorniamo a prima, cioè che la 141 l'abbiamo scritta per perdere tempo, che tutti gli impegni di carattere tecnico, economico e di compliance che una società di mediazione creditizia non avrebbero più significato, caro Fabio, perché a questo punto facciamo tutte società di consulenza di serie B, così andiamo tutti d'accordo, strappiamo e chiudiamo gli uffici di compliance, in molte società ci saranno dei salti di gioia e faranno delle feste per questo, e ognuno torna a casa e ritorniamo a un discorso iniziale. Quindi non va bene, noi dobbiamo continuare a batterci per una professionalità seria, vera, che ci dia la possibilità di fare una consulenza che vuole il sistema, e per sistema intendiamo il consumatore ma anche gli istituti di credito.
Grazie. Con tutta la passione di sempre quando parla è così. Solamente una cosa, noi dall'America abbiamo ben poco da imparare, ben poco abbiamo. Proprio nel credito, e lascio subito la parola, loro stanno usando i robot advisor come sostituto della persona. In Italia e in Europa è stato scelto che è un aiuto al professionista che fa una consulenza migliore dopo, perché se tu lo sostituisci avviene quello che avviene in America, avviene quello, non c'è nulla da fare. Dottor Bolzoni, con lei ho una curiosità. Restiamo sempre nell'ambito ovviamente della consulenza, però Crédit Agricole, oltre ad essere una grande banca, è una banca che fa credito al consumo, e il credito al consumo è nato in Francia. È nato in Francia. Quali differenze rispetto sia a livello di azienda, ma sia rispetto anche alle reti? Quali sono le differenze? Perché poi siamo sempre un po' troppo provinciali noi, no? E invece il mondo si amplia.
Allora, parlare del mondo francese, mondo italiano, non è la stessa cosa,
esatto.
No? Perché intanto noi, il Crédit Agricole, voi non so se lo sapete, però rappresenta oggi a livello europeo la seconda banca, la seconda banca a livello di masse gestite, a livello di asset, a livello di ricavi, e sempre del gruppo Crédit Agricole, tanto per darvi qualche nome, la società di gestione del risparmio è Amundi, e Amundi è la prima società europea. Ricordo che Amundi l'anno scorso ha comprato in Italia Pioneer, che era la società di gestione del risparmio dell'Unicredit, quindi oggi Amundi è nettamente la prima società a livello europeo e si posiziona tra l'ottavo e il nono posto a seconda dei semestri di chiusura a livello mondiale. E a noi ci arriva dalla nostra casa madre lo stesso attaccamento alla clientela che hanno in Francia, cioè in Francia la caratteristica del gruppo è quello che accanto a delle banche di livello nazionale come può essere LCL, quello che era anni fa il Crédit Lyonnais, ci sono tante piccole banche che sono banche di prossimità, e la forza, e in questo quello che diceva il dottore Allegretti lo sposiamo in pieno, cioè la forza della relazione col cliente è avere comunque una banca che ti ascolta e una banca che è vicina. Beh, in Francia come qui da noi, probabilmente noi dalla Francia e dal resto dell'Europa dobbiamo ancora migliorare l'approccio a quello che è tutto il mondo del credito al consumo, perché se noi andiamo a vedere le classifiche a livello europeo scopriamo che l'Italia come erogato credito al consumo, che però vogliamo distinguere da quello che sono il credito immobiliare come mutui, ha ancora della strada da fare. In Francia noi impariamo, e però con i nostri vicini francesi cerchiamo anche di dare dei consigli e di modellare le nostre caratteristiche a quelle che sono al mercato. Cioè, mi viene da dire, in Francia esistono poco i portali online. In Francia esistono, cioè quello che noi abbiamo oggi come comparatori online ce ne sono pochi, per cui abbiamo ad esempio una forte penetrazione per quel che riguarda il gruppo sulla parte digitale, intesa come sito di internet per accattivare la clientela. Altre cose che vi posso dire, peculiarità, poi esiste il mondo francese, un mondo diverso, perché non esiste l'ipoteca, esistono finanziamenti che si possono fare con loan to value addirittura più alti dei nostri, esiste una legge in Francia che ti vieta l'indebitamento, per cui c'è qui la società che va oltre certi parametri.
Teoricamente ci sarebbe anche in Italia.
Sì, però in Francia ci sono dei parametri sì, molto sì, stringenti. No. Che obbligo, mi faccia tornare ancora un attimo che avevo iniziato a parlarne prima nel nostro rapporto con le reti, però questo è il momento che abbiamo anche tempo,
sì.
Ma non voglio divagare, però voglio dire questo, cioè il rapporto con le reti è prezioso e noi li ascoltiamo spesso anche per quelle che sono le loro istanze, cioè nel rapporto con le reti in generale, ripeto che il nostro rapporto più che decennale, abbiamo il processo, le procedure, i prodotti. Il processo, come lo dicevamo prima, guai, non si può sostituire il canale digitale con la consulenza fisica, questo non si può fare, ce lo insegnano e lo capiamo, e uno dei punti di forza che noi abbiamo con le reti è proprio quello della relazione. Cioè la relazione cosa significa? E qua ritorno un po' a quello che diceva il dottor Allegretti. Significa consulenza, significa formazione. Cioè quello che ci chiedono le reti è di mettere anche a disposizione loro delle persone formate. E su questo noi stiamo facendo qualcosa. Abbiamo fatto dei nuclei, abbiamo cercato di riorganizzare centralmente, localmente la nostra relazione. Poi quello che ci chiedono le reti è anche di avere dei prodotti di un certo tipo, e ascoltiamo anche, per quel che concerne le reti, le nostre caratteristiche del credito. Guai. Cioè, noi come banca dobbiamo, quando hai una partnership importante, devi tenerne conto, fermo restando le nostre regole, fermo restando le regole imposte dalla BCE e quant'altro, però spesso e volentieri siamo promotori, ma proprio sentendo l'istanza non solo delle società ma anche dei loro collaboratori.
Bene, questo è buono.
Anche dei loro collaboratori, perché molte volte gli spunti arrivano non solo dal punto di vista generale macro ma anche dal dettaglio. E in questo mi sento di dire, poi la relazione con loro penso che ci venga anche riconosciuta, però mi sento di dire che è un profilo
ottimo,
importante.
Ottimo. Dottor Ricò, non abbiamo fino adesso parlato di numeri, ma professionalità, formazione, consulenza portano ai numeri del mercato. Ci dice un po' qual è la situazione? Perché, ne parlavamo prima di entrare qui, noi vediamo, tranne una piccola ripresa, che ormai sono 18 mesi che il credito al consumo è stabile, sta lì, 547, 545, 540, sta lì. Qual è la situazione del mercato da chi, fra l'altro, vive in un mondo come quello di mutui, che è un altro settore in cui ci sono difficoltà, non per i mutui in sé, ma perché le compravendite sono...
Certo. Allora, sicuramente la parte di contesto del mercato a livello numerico è da ritenersi soddisfacente. Se pensiamo che nel 2013 avevamo toccato a livello di mutui erogati poco più di 22 miliardi di euro, quest'anno dovremmo chiudere ancora intorno ai 50 miliardi di euro, quindi miliardo più, miliardo meno, insomma. Stiamo parlando di un mercato che gira più del doppio, e visto che siamo riusciti a traghettare anche in bar in burrasca, a questo punto direi che di spazio ce n'è e ce n'è per tutti. I numeri del 2018 addirittura parlano, volevo parlare anche un po' delle reti terze, visto che abbiamo parlato dei numeri a livello di UK. Anche in Italia stiamo arrivando a buone quote di mercato. Risulta che il 24,5% di questi 50 miliardi siano stati poi erogati tramite le reti terze. Segnale che anche il canale bancario ha capito l'importanza di avere delle persone di fiducia sul territorio che siano in grado di arrivare laddove non riescono ad arrivare con il tradizionale sportello bancario. È chiaro che di spazio ce n'è ancora tanto per crescere, c'è bisogno, oltre di formazione, c'è bisogno di trovare dei ragazzi, dico io, quindi delle nuove leve che abbiano voglia di fare anche oltre quello che è il tradizionale lavoro delle 8 ore, quindi il nostro è un lavoro, non per tutti, il nostro è un lavoro difficile, ci fa scappare, no? Spesso e volentieri noi a livello di inserimento risorse, pensate, abbiamo un turnover di circa il 50%, l'anno scorso abbiamo inserito 180 ragazzi, perché noi puntiamo fortemente sul mondo dei giovani, di questi il 50% ha rinunciato nell'arco del corso dell'anno, quindi abbiamo anche dei programmi di incentivazione che vadano a spingere i collaboratori a avviare, purtroppo anche qui la normativa non ci viene incontro, perché chi comincia oggi a fare questo tipo di lavoro comincia con tasche vuote, quindi o ha la capacità di avere una famiglia alle spalle che riesce a avviarlo nel corso dei primi mesi, o in alternativa deve fare conto, diciamo, tu devi tirare la cinghia, perché altrimenti non è difficile, a meno che sia un professionista già avviato, ma non è il nostro target di riferimento. Quindi 50 miliardi è un numero nel quale si può crescere ancora. Io penso che possiamo tranquillamente arrivare anche noi al 40% delle quote di mercato da questo punto di vista. Bisogna farlo però con una maturità che è diversa da quella che magari è stata percorsa nel corso, diciamo, degli anni che vanno dal 2002 fino al 2008, ma con una maggiore consapevolezza e una maggiore etica, sia dal punto di vista non solo delle reti di mediazione di creditizia, ma del settore in generale del credito, perché questo è fondamentale. Non penso che per il futuro ci siano grandi prospettive di crescita in questo mercato, e parlo del mercato dei mutui, perché è il mio mercato di riferimento, certo. Abbiamo un risveglio del fenomeno della surroga che potrebbe ridar vita un po' alla parte di nuove erogazioni. Dal punto di vista invece del settore del immobiliare, la crescita è lenta, ha cambiato marcia rispetto a quello che è stato il recente passato, si continuerà a crescere, è cresciuta molto nel corso del 2017-2018, soprattutto alla parte degli acquisti, e quindi insomma la volontà è quella di andare in quella direzione, è una direzione che porta alla stabilità.
Perfetto, grazie.
Volevo solo spezzare una lancia a favore delle nostre reti collaboratrici. Prima hai detto il 24,5, in realtà se noi isoliamo da quello che si è erogato in Italia nell'ultimo anno, cioè noi su 50 miliardi di erogato nel 2018 ci sono stati circa 9 miliardi e mezzo, 10 di surroghe. Se togliamo la parte surroghe, che è più,
vale molto
che più una quota di pertinenza nel mondo online, beh, già oggi la vostra percentuale a livello nazionale è già oltre il 30%.
Ovvio. Ultimo ma non ultimo, mai, lo stacchio dei diritti non è mai l'ultimo. Noi viviamo ancora in un mondo in cui abbiamo i cessionisti, di là chi dicevano i mutuaroli, non so neanche come si dica, chi fa poi il prestito personale, il prestito finalizzato e via dicendo. Io non so se sbaglio, ma credo che in prospettiva, per vari motivi che avete anche detto e per altri che sarebbe lungo stare qui a dire, pensare ancora a una società che impegna tanti capitali ormai per fare l'attività di mediatore, per i mediatori in caso particolare, io credo che il monoprodotto forse alla fin fine, non dico andrà a scomparire, ma saranno sempre meno le società che lavoreranno solo sulla cessione del quinto, sarà spesso, anche perché ormai come condizioni, come tassi, non siamo più alla differenza di qualche anno fa. Ecco, tornando al titolo, partendo da questo presupposto e tornando al titolo, la consulenza è diversa e quindi la formazione deve essere diversa e quindi la professionalità deve riguardare più aspetti. Io non vorrei trovare, io faccio sempre, perché tanto siamo lì, faccio sempre l'esempio con la finanza. Ma come fa un consulente finanziario a proporre ormai circa 1000 prodotti? Se voi vedete, la stessa Mundi, che è grandissima, è ottima, è eccezionale, chi volete voi? Ma ormai un consulente propone e alla fine che fai? Proponi i 2-3 che sai. Questa è la realtà. Allora, la mia domanda, l'hai capita, è molto semplice. È vero da un lato che si va verso, non totalmente, ma si va verso società pluriprodotto, e dall'altro lato quale formazione per arrivare alla consulenza etica, professionale, tutto quello che ci siamo detti fino adesso, dovete, per voi prestito sì, mettere in campo?
Certo, la domanda è molto interessante, perché in ogni caso mette e ha messo le varie società nella necessità di avere A, dei percorsi formativi diversi, B, partendo dal presupposto che ci siamo detti prima, io ritengo che sia molto difficile, possibile, che un bravo collaboratore di una società di mediazione creditizia possa con uguale capacità propositiva proporre cessioni, prestiti, mutui e altro. È impossibile o è molto difficile. Quindi anche all'interno delle varie reti ci sono gli specialisti tra coloro i quali operano, e questo significa la possibilità di avere delle reti organizzate in maniera tale che nel momento in cui il collaboratore della società ha incontrato un cliente che ha manifestato la necessità di fare una cessione del quinto, ma poi nel corso della consulenza è venuto fuori che quel cliente aveva invece la necessità di un mutuo ipotecario, il bravo collaboratore deve essere in grado, anche per portare a casa il risultato finale, di dire: caro cliente, ti farò domani incontrare questo mio collega che è specialista nel comparto. Perché, come abbiamo detto prima, tuttologi non ce ne possono essere. Figuriamoci se riprendiamo questo che ci siamo detti e lo riportiamo nell'analisi degli eventuali nuove entrate nel settore senza adeguata formazione. Quindi è giusto che le società di mediazione creditizia, per un discorso anche di costi di gestione complessiva, di investimenti pubblicitari, abbiano la possibilità di utilizzare a 360 gradi le possibilità che gli istituti di credito e la legislazione prima ci dà. Però è necessario avere degli specialisti all'interno della propria rete, perché se no altrimenti si ritorna a fare una consulenza molto generica, molto simbolica e molto poco professionale. A questo punto mi permetto, tanto possiamo rubare qualche altro minuto, per dire, benissimo, per poter fare un'altra sottolineatura, caro Fabio, sempre a proposito di consulenza. Come tu sai, è necessario per le società di mediazione creditizie, per tutte, sia per le piccole che per le grandi, di dover avere sempre sulla propria scrivania il testo della 141. Non dico tutti i testi legati direttamente e indirettamente al TUB e non tutte le circolari di Banca d'Italia, perlomeno avere la 141 e le circolari dell'OAM.
Altrimenti
no?
Non basterebbe la scrivania,
esatto,
con le circolari di Banca d'Italia. Quella è la realtà.
Perché ti dico questo? Perché consulenza significa, se mi permetti, essere anche in grado di fare come management la giusta consulenza nei riguardi dei propri collaboratori.
Eh certo.
È un altro aspetto importante, perché nel momento in cui noi stessi illustriamo i nostri collaboratori, il nostro piano industriale, le nostre volontà e capacità di crescita, gli investimenti da un punto di vista pubblicitario, da un punto di vista gestionale, da un punto di vista IT, eccetera, dobbiamo essere anche in grado noi di valutare se quello che andiamo a proporre è corretto o meno, anche da un punto di vista legislativo. Posso, e faccio una battutina polemica. Di là c'era un altro convegno, ho sentito dire alcune cose che contrastano con le indicazioni 141 di Banca d'Italia a proposito del sovraindebitamento, che è un'altra nostra problematica, perché è molto bello e molto facile dire al cliente: allora ci fai un mutuo, poi ci fai una cessione, poi ci aggiungiamo un prestito personale per tuo figlio che deve andare in Inghilterra e tua moglie che vuol rifare il salotto.
E una carta revolving che ce la vuoi mettere?
Se ci mettiamo un paio di carte revolving e poi abbiamo distrutto. Attenzione, attenzione, anche noi mediatori creditizi o agenti in attività finanziaria siamo costretti, per essere compliance con le disposizioni legislative, a tenere in grossa attenzione il problema del sovraindebitamento. Quindi quando invece si sente dire che ci sono società che spingono molto, anche lì c'è una responsabilità oggettiva da parte di coloro i quali sono il management e quindi che danno indicazioni alla propria rete che purtroppo vanno a contrastare questi problemi.
Sì, questo è un discorso molto lungo, mi fermo. Vorrei entrarci, ma non siamo precisi come orario. Solamente una cosa prima di augurarvi buon pranzo e comunque grazie per chi ha resistito all'attrazione dell'OAM, diciamo così. Io solamente una cosa su quello che hai detto, che ho qualche dubbio. Tu hai detto le società debbono, io riprenderei il condizionale di Ricò, dovrebbero avere diverse specializzazioni, diversa forma. Io non sono convinto, sapete, è dal 2002 che conosco questo mondo, anche se vengo da un mondo del credito ma completamente diverso, che conosco questo, il mondo della mediazione delle agenzie, quando ancora non c'erano gli intermediari del credito, diciamo così. E purtroppo non tutti, e in fondo forse pure un bene, non tutti sono uguali, assolutamente. Io vi ringrazio, grazie appunto di essere stati qui, spero che siate quantomeno rimasti soddisfatti.